Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Nuova Trieste. Un saluto come sempre da Don Lorenzo Maria Vatti. Dall'altra parte ho ancora Muzio Bobbio. Ciao Muzio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ciao. E abbiamo in studio, ma silente, Chiara Fabbro, che sarà quella che prenderà la mia voce quando nella prossima edizione, cioè nel senso dopo che Muzio ci lascia, vi lascio pure io, giusto per avere nuove voci, perché sennò la mia voce è terribilmente inflazionata. Mi chiamano Padre Livio di Radio Nuova Trieste e quindi la saluto, la ringrazio. Adesso è qui un po' per imparare come funzionano le cose, poi ognuno ha il suo stile, il suo moto, eccetera. Non mi ricordo come sempre dove eravamo, perché nel frattempo tra una settimana e l'altra mi si accumulano un sacco di disgrazie, quindi non...
Beh, eravamo rimasti circa tra i miei 20 anni e i miei 30 anni.
Ma fantastico,
secolo più secolo meno.
Bene, tra i tuoi 20 e 30 anni e non facevi più il rilevatore di corrente nei
sui terreni del Friuli,
ma su quelli dell'Angola?
No, non sono mai andato così lontano. Sì, sempre per lavoro un po' girato tutta l'Italia, ma appunto era il periodo in cui come già raccontavo precedentemente, avevo avuto l'interruzione della mia prima storia importante e quindi avevo chiesto di restare un po' più a Trieste proprio per fatica psicologica.
E invece, per beccarti le ferite, come si suol dire.
Sì, oggettivamente. E invece c'è un'altra cosa della quale non ho raccontato, che è successa più o meno attorno ai 24 anni.
Pensavo nel 1924.
In questo caso parlerei con gli del 1924. I miei erano del 35 e del 36, quindi ancora prima che nascessero.
Sto scherzando.
Ovviamente. C'è un'altra cosa invece importante che è successa in quel periodo, e come ricorderai raccontavo che per me era stato un periodo gratificante aver cominciato judo a 12 anni e che avevo interrotto per questioni di palestra. E invece a 24 anni ho ricominciato con le arti marziali e quindi è stato per me un piacevole ritorno. Nel particolare però non ho mai smesso, quindi sono più di 40 anni che io pratico arti marziali ininterrottamente.
No, in questo momento non stai praticando arti marziali.
Beh, in questo momento proprio alle ore...
No, sto scherzando.
No. Però, a parte il fisico, ovviamente, da tale età non regge più guantoni e cadute, ma la pratica del tiro con l'arco giapponese, si chiama Kyudo, pratico ancora e insegno qui a Trieste.
Ah, fantastico. Pensavo, ti vedevo già con le gambe...
La gamba
sinistra piegata a 45 gradi, a 90 gradi, e la gamba destra tesa che voli mezzo metro. No.
Beh, allora, oggettivamente a oltre 65 anni le cose che facevo a 30 non le faccio più.
Ah no?
No, c'è tipo tenere una gamba inclinata a 45 gradi verso l'altro, verso l'alto.
Ah, verso l'altro?
Verso l'altro, nel senso avversario. E ruotare su un piede solo lo facevo, flessioni su una gamba sola tenendo l'altra a 90 gradi le facevo. Però a 65 non si fanno più.
vabbè, cosa vuoi che sia?
Sai, un'ernietta... No, se prendi un pugno rischi letteralmente l'osso del collo. E quindi, vabbè, comunque in questi oltre 40 anni ho praticato molto a lungo.
Non sei Schwarzenegger.
No. Quello, lui forse, come dire, lui andava di muscolo. Io di muscoli non ne ho mai avuti molti.
I muscoli attutiscono i colpi o no?
Aiutano, però se sai colpire il muscolo quando è teso... Fai più male all'avversario che non quando è semi rilassato.
qui entriamo in una sfera del tutto sconosciuta.
Comunque io ho il titolo di cintura nera per 5 arti marziali, tutte di origine giapponese. E se sommo i miei gradi, i cosiddetti famosi Dan, ne faccio 14, ne conto 14.
Pazzesco.
Vabbè. Non l'avresti mai detto?
No, sì. Io... No, nessuno lo direbbe mai di un... di uno che fa judo, queste cose, cioè di chi fa arti marziali. Poi dopo, in effetti, ci si rende conto perché siete molto più capaci di gestire le situazioni di altri. Poi vabbè, poi mi raccontavi dell'incidente in moto che ti sei salvato perché facevi arti marziali.
Certo.
Ma io nel mio piccolo mi sono salvato perché faccio ginnastica, perché sennò...
Beh, aiuta tutto,
Perché non è arti marziali, però è comunque elasticità del corpo.
Ma non solo, è anche consapevolezza. E credo che una delle cose più importanti che io abbia appreso proprio grazie alla pratica degli arti marziali è la consapevolezza, ovviamente mia, sia fisica che psicologica, e riuscire a migliorare la percezione del mondo che ho attorno a me, sia proprio con le persone, no? Percepire lo spazio e le persone che occupano questo spazio, quindi consapevolezza ancora non solo propria ma anche del mondo che sta attorno a me, quindi attorno al praticante di arti marziali che l'ho fatto per molto tempo. Quindi se ci sono tensioni nell'aria si percepiscono immediatamente, se c'è il rischio che qualcosa possa degenerare lo si percepisce. Beh, ho annusato l'aria, me ne sono andato.
Fantastico.
E sai qual è la miglior difesa personale?
Andarsene.
10 secondi di corsa.
Lo dice anche quel libro, L'arte della guerra, di non mi ricordo più
Sun
quale.
Tzu.
Di Sun Tzu dice: vince la guerra chi non entra in guerra.
La miglior vittoria è quella ottenuta senza combattere.
Appunto, se Putin avesse ragionato un po' di più, forse adesso sarebbero.
Anche in Medio Oriente.
In Medio Oriente.
Beh, lì è un cancan.
Non possiamo
da
pensarlo.
Decenni.
Ma decenni, da quando ci sono gli ebrei che sono entrati in quella fetta di terra, che hanno trovato i filistei e i cananei. I cananei si sono lasciati piegare perché erano come gli italiani. Venite, mercanteggiate, fate quel che volete. E poi a un certo punto gli ebrei sono diventati numericamente o comunque politicamente più forti, hanno cominciato a vincere le elezioni e c'è quello che succederà a breve, che i musulmani faranno elezioni e quelli voteranno tutti, noi no, e quindi ci troveremo con una minoranza assoluta, no? E lì invece i filistei erano abbastanza furiosi, erano abbastanza fumini, e quindi ebrei e filistei continuano a combattersi finché a un certo punto i filistei rubano l'arca dell'alleanza e gli ebrei si sentono, eccetera eccetera. Insomma, questa cosa non finisce mai.
Ci sono state pause anche di secoli, ma poi in pratica riprende
solo sospeso.
Riprende l'antico conflitto.
La mentalità orientale è quella che non è importante come, quando, ma l'importante è arrivare al punto.
È una caratteristica un po' di tutti i popoli semiti.
E quindi per, cioè, a un certo punto Federico II e il Papa, mi ricordo come si chiama, che hanno messo fine alle guerre, alla guerra santa, cioè hanno pagato un sacco di soldi. E poi dal 1900 non so che cosa, la guerra santa è ufficialmente ricominciata senza che noi lo sappiamo. Vabbè, comunque, lasciamo perdere.
Sono cose che...
Quindi anche voi, appunto, sì. Cioè, invece voi avete la cosa, non fermiamoci, cioè non fermiamoci a litigare e scappiamo. Bene.
Se il fatto è questo, qualche volta però non puoi scappare.
Ah beh, certo.
Se puoi, evita. E questo è avere la consapevolezza di quando puoi ingaggiare e quando non devi ingaggiare.
Ma sì, a me è successo una volta di trovarmi con una persona che mi faceva stalking, E c'era, a un certo punto sono andato dall'avvocato così e mi fa: ah, facciamo denuncia, andiamo in processo, lei si costituisce parte civile di qui. Io guardo e dico: no, assolutamente, perché nel processo si sa come si entra ma non si sa come si esce. Io non posso immaginare che cosa dirà quell'altra persona e cosa penserà il giudice. E quindi non... Beh, ma... e alla fine ho vinto io. Non...
Andare dall'avvocato. Se una persona ha come strumento soltanto il martello, tutto assomiglia alla testa di un chiodo. E quindi cosa vuoi che l'avvocato ti possa dire? Facciamo,
no,
il percorso,
no, perché
che
poi
io conosco.
Ho cambiato avvocato e quest'altro ha fatto tutta un'altra cosa, ha fatto tutto un magheggio, per cui alla fine le cose sono finite come sono cominciate.
Beh, positivo.
Quello è un professionista serio.
Beh, questi sono due modi di, in qualche modo così, concedimi, di combattere il problema diverso.
Combattere, cioè... io combatto più come voi che come boxer.
Beh, ma anche nei boxer ci sono gli attendisti, no? Quelli che aspettano la prima mossa dell'avversario, quelli che vanno incontro e quelli che cercano di anticipare, quindi anche lì... nella stessa cosa, no? Qualcuno dice non c'è miglior difesa dell'attacco e qualcuno dice no, aspetta, lascia che attacchi tu, che così ti scopri.
Ah, io a schermo ero un attaccante, perché se mi attaccavano ero finito, quando tiravo di schermo. Se mi attaccavano vedevano subito il mio punto debole, per cui partivo subito a voi e andavo al fondo.
Ma neanche un caterpillar.
Neanche un caterpillar, ero un lampo proprio.
E quindi... Però sai cos'è? Dopo tanti anni arrivi al fatto... Allora, te la dico come diceva Bruce Lee. Diceva che quando ho cominciato pensavo che un pugno fosse solo un pugno, un calcio fosse soltanto un calcio. Poi invece no, ho studiato e ho capito che un pugno non è solo un pugno, un calcio non è soltanto un calcio. Alla fine, continuando a studiare, beh, in fin dei conti sì. Un pugno è solo un pugno, un calcio è solo un calcio.
Quindi queste filosofie pazzesche. Io preferisco Cardinal Lambertini, poi ti dico perché.
Il concetto è: una volta che hai fatto tutto il giro, no? E quindi hai completato la tua consapevolezza, ti accorgi che in fin dei conti le cose sono semplici, ma lo sai veramente soltanto quando hai fatto tutto il giro. E questo... e appunto la consapevolezza che ti dà il percorso marzialistico non è picchiarsi, è avere consapevolezza di sé, di quello che sei, di quello che puoi fare, di quello che c'è attorno a te. Un po', sai cos'è? Forse le arti marziali secondo me sono proprio studiare l'essere umano. Secondo me è la cosa più importante che ho ricevuto.
Ah beh, quello indubbiamente, questo si capisce. Cardinal Lambertini diceva, da quando divenne... Innocenzo, non so che cosa, disse: quando ero prete ero sicuro di andare in paradiso, quando ero vescovo ho cominciato a pensare al purgatorio, adesso che sono papa penso solo all'inferno.
È inversamente proporzionale, no?
Proporzionale.
Beh, ma c'è una bellissima poesia giapponese, il titolo è Il cuculo. E ha soltanto tre versi. Se non canta, lo uccido. Se non canta, cercherò di farlo cantare. Se non canta, aspetterò che canti. Queste sono, in qualche modo, le descrizioni psicologiche di tre personaggi fondamentali nel 1500 in Giappone, che era storicamente si chiama Sengoku Jidai, in cui c'era praticamente tutto il paese in guerra, e c'era in qualche modo il primo era un assassino letteralmente, cioè poteva tranquillamente distendersi su letti di cadaveri. Il secondo invece no, era uno più attendista, e il terzo diceva proprio: ma no, guarda, le cose si devono maturare, matureranno da sole, non devo espormi più di tanto.
A me piace l'ultimo.
Eh sì, è molto più...
Non ero così da giovane, efficiente. Ma adesso sì.
Abbiamo più o meno la stessa età, quindi la vediamo più o meno.
Sì, ormai...
Prima incendiari, poi pompieri, no?
Sì. No, mi piacciono anche i giovani che sono aggressivi così perché fanno il loro, però mi piace essere il vecchio saggio.
Beh, con la barba bianca.
Esatto, Gandalf.
Beh, una figura
il mio
bella.
Computer si chiama Gandalf 66. Non...
È una figura bellissima.
Gandalf, sì. Va bene, quindi fai tutte queste esperienze che ti portano a una maturazione interiore molto forte, diciamo.
Sì,
ma l'affettività
se sia quanto sia forte è bello, dicono gli altri, magari non è una cosa che io trovi corretta se mi do del voto da solo, ecco. L'affettività invece è
finita. Allora, c'era il professore di italiano che diceva: Dante do 10, a me do 9, voi do dall'8 in giù.
Un professore qui a Trieste diceva: il 10 lo do a Dio, il 9 a me e a voi dall'8 in giù.
Sì, insomma, 10 non lo pigliava mai nessuno.
Neanche il 9, neanche per sbaglio.
Ma anche l'8 era faticoso. Comunque 8 era la massima possibilità. I voti sono da 0 a 10, ma in realtà più di 8 nessuno mai pigliava. Capitava rarissimamente. Vabbè.
Mi dicevi dell'affettività che fino a 30 anni, dopo appunto la fine della mia prima storia importante, è rimasta molto, come dire...
basculante,
galleggiante, un po' come una barca alla deriva, non c'era un indirizzo, una linea precisa. E le storie duravano, la storia in quegli anni che è durata di più è durata un anno poi qualche mese, quindi era un momento di non stabilità.
Nonostante le arti marziali.
E io la stabilità la cercavo attraverso la pratica delle arti marziali, ecco. Quella poi è arrivata.
Meglio che attraverso
dopo.
Il vino, perché non.
Assolutamente sì. Sono d'accordo.
No, perché qualcuno la cerca così, non è... soprattutto qui a Trieste.
Ma sai cos'è? Secondo me le persone che bevono, più che stabilità, cercano di anestetizzarsi.
Ma sì, stavo scherzando, però cercano qualcosa.
Sì, qualcosa che non possono trovare, in realtà.
Eh sì, c'è nel Piccolo Principe, bellissimo, le buveur, je bois io bevo per dimenticare che cosa, che bevo.
Beh, la famosa vignetta, no? Coloro che bevono per dimenticare sono pregati di pagare in anticipo.
Questa è bellissima. E la Maionchi che dice che chi vede il bicchiere sempre mezzo vuoto, se lo prenda uno più piccolo, lo riempie e smetta di rompere le balle.
È un personaggio anche lei, ma qualche volta scade un po' sul volgare, ma in effetti
non dice così, dice peggio,
da delle immagini che poi ti restano, no, nella mente, nell'immaginario anche collettivo, anche, no? Infatti, fa da ridere solo a pensarci, no? Che poi signora così, no?
Sì, poi è straordinario. Vabbè, vai avanti.
Secondo me fa quasi il paio con una Littizzetto, che riesce a dire delle cose terribili facendo sorridere. Anche
sì,
lei ogni tanto
è un po' una molla che si è caricata troppo.
Sì, sì, sì.
Mentre Maionchi resta sempre un po' dentro, un po' fuori, compare, scompare, per cui riesce a mantenersi col vento in poppa. Insomma,
e quindi
le arti marziali ti serviranno a ritrovare te stesso?
Sì, assolutamente sì. Se c'è stato un periodo in cui facevo 5 allenamenti alla settimana.
Per i muscoli è un po' stressante, no?
Sì, sì, lo era, sì. Però...
Per la mente no.
La mente, sì, in qualche modo mi anestetizzavo anch'io. O meglio, anestetizzavo la mia affettività concentrandomi sulla pratica.
L'affettività è qualcosa di ormonale in certe situazioni.
Però,
poi dagli ormoni passa alla mente e al cuore con una certa calma, ma diciamo... Dicono molti scienziati che il primo input è l'odore.
Beh, sì, i feromoni.
Per cui, a un certo punto, poi dopo tu giustifichi, come il celibato dei preti. Inizia per una ripicca, cioè il Papa dice a quello di Atene, Noi siamo più bravi di voi perché i nostri preti non si sposeranno. Poi dopo hanno trovato 100.000 motivi spirituali e cose per mantenerlo e per dire che è una cosa bella, eccetera, eccetera. Lo stesso è l'affettività. All'inizio parte per una necessità di riproduzione, poi, essendo noi esseri umani, diamo anche un altro significato, che è la fedeltà, la crescita comune, la crescita insieme, tutte queste cose qui.
Beh, in una storia importante ci sono tantissimi meccanismi che entrano, escono, e c'è appunto, come giustamente, l'odore, c'è la vista, c'è appunto anche proprio una parte psicologica, qualcosa, ti innamori dell'amore, e quindi trovi, scusatemi il termine, un oggetto a cui dedicarlo. Questo, se questo oggetto poi si chiama Paola, Roberta o quanto, può chiamarsi anche religione, può, vabbè, chiamarsi in mille modi.
Adesso troviamo una canzone da mettere e poi ci riprendiamo tra poco.
Giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se le prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora, metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante.
Rieccoci dopo Un giorno credi, una delle canzoni più belle di Trampetti, perché non è di Bennato, la canta Bennato, ma di Patrizio Trampetti. Vabbè. E vabbè.
Lavorare su se stessi è un modo per restringere, no, il campo. Un giorno credi di essere giusto, di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi ricominciare da zero. Se lavori su te stesso, questo, pian pianino restringi, no, questi due limiti e cerchi di trovare il tuo equilibrio, un po' come dicono gli psicologi, tra il tuo bambino interiore e il tuo adulto interiore, in mezzo ci sta l'uomo. Quindi bilanciare le spinte più immediate è quello che magari la testa ti dice: no, guarda che forse non è il caso di percorrere questa via.
In mezzo c'è la verità.
In medio stat virtus. O come dicono i buddisti, percorrere il sentiero di mezzo dell'ottuplice, la via di mezzo dell'ottuplice sentiero.
La via di mezzo del duplice
ottuplice.
Sentiero. Ottuplice sentiero. Cioè, otto sentieri.
Su otto argomenti, lui dice, tienti, appunto, non esagerare in nessuno di questi otto ambiti.
Sì, infatti io quando ero fino all'università, forse anche dopo così, ero sempre alla ricerca di una risposta certa, unica. Va bene, allora, e la verità dove sta? Invece adesso mi diverto molto a restare così nel vago, anche se una sorta di verità effettivamente la dobbiamo cercare, ma non la possiamo cercare nei sensi, dobbiamo andare oltre i sensi, dobbiamo conoscere molto bene i sensi per andare oltre, che è l'estasi. Che non è la pasticca, ma
è estasi, non ecstasy.
L'estasi è uno stato di benessere straordinario in cui veramente la tua mente e il tuo corpo riescono ad arrivare a una verità più oggettiva di quella che invece viviamo nell'esperienza fisica.
Ma hai detto, come dire, nel tuo parlo c'è un ossimoro, no? O è una certezza, ma non può essere una quasi verità, no? Io penso che una verità oggettiva esista e non possa essere quasi oggettiva. Qual è il problema? Che l'essere umano nella sua limitatezza non può raggiungerla.
Ma si avvicina.
Può avvicinarsi.
Io ho detto si avvicina.
Ed è quel quasi, no?
Va bene,
quel
va
quasi
bene.
Oggettiva di dirmi, mi ha
colpito. Hai detto una cazzata, hai detto un ossimoro, ma è molto gentile, va bene, grazie. Vabbè, continuiamo sulla tua vita, che è meglio, perché sennò la gente dice: ma questi fanno lezioni di filosofia?
Beh, ma sai, parlare delle esperienze della vita di una persona è forse una buona scusa per toccare certi argomenti che di solito non si toccano. Vabbè, lasciamo.
Infatti qualche ascoltatore mi ha un po' bacchettato dicendo: intervieni troppo. Vabbè, chiedo scusa, ma io sono fatto così. Poi ci sarà chi sarà meglio di me.
Vabbè, ognuno è com'è. Poi chiaramente si propone per quello che è, giustamente. E niente, quindi arriviamo a superare i miei 30 anni. E le cose si sono abbastanza stabilizzate. E lì, in quel periodo facevo appunto tante cose e, come dire, c'era ovviamente una ragazza che mi piaceva, non era per me, ma frequentando la stessa compagnia ho conosciuto poi una persona con la quale ho avuto un rapporto molto più duraturo. E guarda caso avevo 33 anni.
Fantastico, risorsa, insomma.
Sì, dunque ne avevo 33, lei ne aveva 8 meno 25 e già viveva da sola, anche lei come la mia prima storia importante, l'altra ricordo che però viveva da sola a 19 e quindi così sulle prime non ho avuto fortuna, non le piacevo. E poi invece pian pianino ci siamo accostati, abbiamo cominciato a parlare. In realtà era una persona abbastanza semplice, lavorava facendo la cassiera in un supermercato, che io appunto...
E allora bisogna sapere i prezzi a memoria o lanciare il codice? No, perché quando andavo all'Esselunga, aprì l'Esselunga in Viale Papiniano a Milano, la prima Esselunga, c'erano ste cassiere che digitavano i prezzi a memoria proprio.
Ma però non potevi sapere se erano giusti o no.
Era non so, perché in alcune pacchi c'era il prezzo sopra, ma in alcuni no, quelle neanche guardavano.
Sai, probabilmente c'era, che so, butto lì 10 articoli senza il prezzo, avevano imparato a memoria 10, 20.
Sì, ma adesso invece non sanno niente.
Ah no, ma adesso non fanno nemmeno i conti. Butto là, non so, 9,25 €, tu gli dai 10,25 €, e quindi devi ricevere di resto 1 euro. E queste guardano la cassa, fanno fare il conto alla cassa per essere sicure, non riescono a fare il conto, la differenza a memoria. Mi è capitato, e addirittura uno che ha rinunciato, ha detto no, ha preso i 10 e mi ha dato le monetine di resto. Alla fine prendo questo,
la maggior parte delle volte
metto le mie 25 e ho detto, vuoi 1 euro? Io faccio così perché ho il portafoglio, col portamonete piccolo. E allora quando ho una certa massa di moneta mi si scassa tutto, no? Allora offro le monete così, diciamo così, in più alle casse.
Però cercarti spesso, non... Vabbè, sì, effettivamente un po' cambiate le cose. Vabbè.
Beh sì, la tecnologia è cambiata, adesso appunto
sì, siamo sempre
il doppio
più
scanner, presto non servirà nemmeno che ci sia una cassiera che passi il prodotto davanti, no? Ci sarà un nastro che porterà e ci sarà tutta una lettura a 360 gradi.
Lasciamo perdere questo argomento, mi innervosisco da morire. Perché alla fine sta di fatto che quando c'erano quelli che preparavano i giornali lettera per lettera,
la composizione dei
caratteri mobili, quando c'erano le linotype, quando c'erano quelli che legavano tutti i cosi dei giornali, c'era un'aggregazione. Adesso invece non esiste più l'aggregazione, oltre a scomparire il lavoro non esiste nemmeno l'aggregazione. L'altro giorno sentivo uno che diceva, quello della Barilla, che diceva con queste 40 macchine non posso fare a meno di 400 persone. 400 persone che non hanno l'opportunità di uscire di casa, prendersi un caffè all'Amigos Caffè che è lì a 10 passi dalla Barilla, di fare... Cioè, la nostra società sta veramente diventando una società piatta, dove a un certo punto non saremo neanche a livello delle scimmie come capacità. È inutile dire la deficienza naturale. La deficienza naturale è stata costruita dall'intelligenza artificiale. Beh, che non serve, perché quando io chiamo un call center divento pazzo, perché non c'è mai quello che voglio chiedere. Io non chiamo il call center per sapere le cose ABC, chiamo un call center perché sono
nella pupù
lì e non so cosa fare. E allora devo parlare con uno che capisce, che è in grado di percepire quello che gli sto chiedendo e che mi trova una soluzione.
Purtroppo il profitto è una brutta bestia.
Ma il profitto a un certo punto imploderà. Cioè, a un certo punto è come la rana che vuole diventare un bue, sì. Alla fine esplode. Vabbè, basta, ho detto la mia.
Ma solo una cosa semplice: se tu non hai dei lavoratori che paghi, chi comprerà domani i tuoi prodotti?
Sì, ma è tutta la società che sta...
Sì, che sta andando verso... che sta prendendo questa deriva.
Il film dei Pink Floyd, The Wall, ha quella scena dei bambini con la testa di maiale sul rullo trasportatore che li porta nel tritacarne, che è assolutamente realistica. È quello che stiamo vivendo noi, è quello.
Bennato in fila per tre.
In fila per tre.
Sì. No? La standardizzazione dell'individuo al basso, non certo verso l'alto, non certo verso la crescita, ma panem et circenses. Quando non muoiono di fame, cosa discutibile oggi per tanta gente, e gli dai un po' di TV, per qualcuno la gente deve accontentarsi. E sappiamo chi è che ha usato questo meccanismo per avere 20 anni di potere in Italia. Chiusa parentesi, parliamo di cose più gratificanti. Dai. E quindi la persona, diciamo, di 30 anni
la cassiera
riprende un po' in modo stabile la propria vita affettiva. Quindi sulle prime...
Andando al supermercato.
Ognuno... diciamo che andavo a fare la spesa 3 volte per settimana, anziché una. Beh, ma era un modo così anche per... Sì, per incontrare altre persone, perché quando sei vivi da solo, la tua socializzazione, come dicevi giustamente, che oggi sta morendo, la si faceva anche andando a fare la spesa, parlando con le persone, incontrando le persone, non necessariamente al bar ovviamente, no? Come si diceva, meglio non usare il vino, no? Come chiave.
Era una battuta.
Ma per tante persone questa è verità, no? Succede veramente. Quindi preferivo appunto uscire e fare i miei giri di acquisti, di contatti.
E quindi questa persona semplice è un po' schiva, diventa affettiva e
pian pianino sì, c'è stato un anno intero di simpatia così, prima non corrisposta, poi pian pianino...
Questo si chiama manipolazione.
prima comincia appunto con vedo questa persona, poi comincia un po', si comincia poi col parlare. Sì, diciamo che ho sempre avuto un po' i piedi di piombo sui rapporti umani. No, o meglio, no, con i rapporti femminili. Non sono una persona che si getta, no? Per taluni puntano la preda, no? E cercano di raggiungere, no? L'obiettivo della loro caccia. No, io sono, da questo punto di vista, molto più posapiano, no? Prima simpatia, poi vediamo com'è. Eccetera, eccetera. Questa volta ci ho messo molto tempo. Sì.
Il vecchio corteggiamento aveva sempre un qualcosa di affascinante.
E com'è? L'attesa del piacere e piacere stesso. E quindi, sì, in qualche modo sì. Dici, vediamo, no? Un approccio così. E quindi...
Non sai, non hai una risposta certa.
No.
Quindi c'è tutta una serie di...
Devi interpretare un po' il linguaggio non verbale. Quindi devi vedere, quando tu fai una proposta, un gesto, una parola, cercare di intelleggere il non verbale dell'altra persona, come risponde. E questo per qualcuno è facile, per altri no. Per una donna mediamente è più facile, per un uomo mediamente no.
No, anche perché poi ci sono tutta una serie di risposte strane. Vabbè, ti ho sorriso allora...
qualche volta è successo, non a me, ma a un mio amico che aveva perso il sonno per una ragazza, ma però questa ragazza non era interessata.
Che ti succede a me, questo dico?
Non era interessata a lui, però lei capiva la situazione e lei ha fatto a lui un gesto affettivo, no? Una carezza sulla spalla. E lui ha detto, ma come, ma perché mi ha fatto questo gesto? Allora sono importante? No, non sono importante, perché ed è andato in crisi.
Sì, come lo capisco.
Ci ha perso il sonno.
Cioè, roba da pazzi, non bisogna essere, no, o tutto o niente.
Ma poi ci sono anche delle persone che giocano, no? Che come dire, ti danno la caramella, ma tutta la, cioè, meglio, ti danno una fettina, ma non la torta, no? E poi
ci sono tanti meti, non è...
A me è successo appunto che cominciasse una simpatia e poi vedi che la cosa non ha continuità e capisci che
è probabile che quello succede, che anche la cosa sia corrisposta, poi dopo non c'è terra, non c'è, e quindi finisce. Vabbè, però una persona che si rende conto di essere
nemmeno comincia, no?
Nemmeno comincia, sono quelle cose che sì, ti dà delle speranze e poi dopo succede qualcosa perché brucia tutto.
Succede.
Così succede, ma sì. Vabbè. Però quella che ti si accorge che tu gli sei morto per lei e ti dà una carezza, insomma, È un po' come quello che ti dà una caramella e dice: sto morendo di fame, ho una caramella. Dice: che me ne faccio di una caramella? Sto morendo di fame, non è che ho voglia di uno sfizio.
Una crisi diabetica compensata con una caramella.
Allora, per 2 o 3 anni a Natale avevo detto: raccogliamo beni alimentari per le persone poco abbienti, come i bambini, qua e là, ma arrivano dolci, panettoni, cioccolatini, porca miseria, fagioli, mais,
pomodoro,
non so,
tonno,
niente, vabbè, la gente...
Beh, ma sai, se era sotto le festività, la mentalità corrente era quella, e quindi pensavano magari di far bene.
Cotechino,
beh, ma sai...
Vabbè.
La cosa... faccio il gioco delle lingue, no? Nel dialetto la parola crodiga vuol dire cotenna, ma si parla anche di una persona assai poco affabile, no? A quella crodiga, no? Quindi che cosa volevano offrire? Appunto una cotenna come cibo o una risposta non positiva?
Se è ben cotta è buona.
Assolutamente sì.
Poi farà venire il colesterolo alto, però è buona.
Beh, una pancetta con tutta la cotenna messa nella minestra oggettivamente è molto gratificante.
Sì.
Mi è capitato con più di una ragazza di aver attratto la sua attenzione cucinando per loro.
Quindi, uomini di solito sanno cucinare poche cose, ma quelle che sanno cucinare...
Beh no, dai.
Tu sei bravo.
Mi arrangio,
tu magari
dai,
sei anche l'uomo che riesce a tenere l'ordine in cucina mentre cucina.
No, nel senso che cerco di tenere ordine.
Io cucino e ho una cucina che è enorme e tu vedi tutto... Tutto pieno di robe che...
Un'ora dopo che è cominciato è già piena.
E la gente che se mi vede cucinare si spaventa, vabbè.
No, vabbè, insomma, comunque pasta, riso, minestra, come primo, e difetto un po'
minestra con la crodiga.
Appunto, difetto un po' nella carne, sì, nel pesce difetto un po', sì, cucino giusto 2 o 3
allora,
tipi.
Ti do una dritta. Se compri lo sgombro devi mettere un letto di arance, poi mettilo sopra lo sgombro e poi un altro letto d'arance sopra, con un po' di Grand Marnier o brandy così, e metti in forno. L'arancia non lascia il sapore, ma si mangia il grasso indigesto dello sgombro, e quindi tu ti mangi lo sgombro col suo sapore, ma senza... quella fatica della digestiva.
Guarda, accolgo lo spunto.
Io l'ho detto anche per gli altri, non solo per te.
ma proverò. La mia signora sarà contenta. A lei mangia solo pesce, non, né crostacei né molluschi, e quindi sarà contenta dello sgombro che piace ad entrambi. In questo modo, poi io mangio molti agrumi, quindi... Non avrò problemi di raccogliere.
Non mangiare mitili è una cosa da masochisti proprio.
Sì.
Cioè, io vivo per loro. Vabbè.
Forse per me potrei saziarmici.
Anche io. Straordinario. A Dubrovnik, non so più, perché ormai sono anni e anni che non ci vado. Ma anni fa andai, e davanti alla Basilica dei Gesuiti, nell'angolino nascosto, così c'è un ristorantino, che è per gli abitanti di Dubrovnik, non per... e con 5 euro mi portavo via 2 chili di pedoci alla busera. Favoloso. Ogni giorno andavo lì a mangiare.
Devo andare a vedere se esiste ancora quel posto.
Fantastico. Vabbè. No, ormai sono anni che non ci vado più. Ormai credo sia inarrivabile.
Beh, le cose da allora sono cambiate molto, di là del confine.
Sì, vabbè, comunque io ho la possibilità di andare dai francescani, chissà, magari mi riesco, come la prima volta sono andato da loro, dormivo e dicevo la messa in italiano e così ero, solo dormire, mangiare no. però sono andato gratis.
Beh, un equo scambio culturale.
Un equo scambio culturale. Vabbè, siamo arrivati alla fine, per ora ti saluto e ti ringrazio.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Ringrazio tutti voi, ringrazio anche Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e Chiara Fabbro per la sua presenza silenziosa. La prossima volta ve la farò salutare.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.